Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi, un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Ci ritroviamo ancora qui a fare una chiacchierata su alcuni aspetti della diplomazia, dell'attività dei diplomatici e di tante cose che ci ruotano intorno. Appunto i dintorni sono proprio questo aspetto. La puntata di oggi è un'altra puntata diciamo di ampia portata, perché è un concetto che noi cercheremo un po' di chiarire su attività diplomatici. L'abbiamo chiamata diplomazia per la crescita, forse potremmo anche chiamare diplomazia della crescita, vediamo un po' che cosa significa questo concetto. E come al solito abbiamo qui con noi un graditissimo ospite, è Livio Spadavecchia, che io saluto.
Grazie Stefano, buonasera a tutti gli ascoltatori, lietissimo di essere qui con voi e di condividere le nostre esperienze, le nostre opinioni, i nostri commenti.
Vediamo adesso poi con Livio perché lui è particolarmente qualificato per parlare di questi aspetti. Prima però voglio ricordarvi alcune cose legate con il nostro programma, sostanzialmente due. Uno, che tutte le puntate precedenti di Diplomazia e dintorni possono essere riascoltate, sono disponibili in podcast ad un sito, il sito è diplomaziadintorni.wordpress.com. Se vi collegate con questo sito vedrete che ogni puntata è descritta e c'è la possibilità di riascoltarle sotto forma di podcast. Poi potete anche scriverci, grazie a tutti quelli che l'hanno fatto. L'indirizzo, anche questo è molto semplice, diplomaziadintorni.gmail.com. Adesso ritorniamo un attimo con Livio Spadavecchia. Forse se ci racconti che cosa hai fatto in carriera e anche prima della carriera, questo ci aiuta a spiegare perché stasera con te parleremo di diplomazia per la crescita. Cosa hai fatto tu? Prima di entrare in carriera tu hai avuto delle altre esperienze?
Ne parlo anche volentieri, perché sono percorsi di vita che succedono un po' per caso, ma indubbiamente li si segue in quanto ci si sente naturalmente portati. Io mi sono laureato nell'86 in scienze politiche di indirizzo economico internazionale a Bari, all'Università di Bari. Ho affrontato per la prima volta il concorso diplomatico nell'88, non l'ho passato, e a marzo nell'89 ho incominciato a Torino a lavorare in Fiat Auto a Mirafiori, la palazzina uffici di Mirafiori, marketing, e lì ho passato diversi anni facendo praticamente il diplomatico, perché anche la Fiat svolge relazioni esterne, svolge attività di lobby su Roma, su Bruxelles, e quello era un periodo molto molto delicato perché era in formazione il mercato unico e quindi si dialogava con la commissione di Bangemann, del commissario all'industria Bangemann, si negoziava l'accordo di autolimitazione delle auto giapponesi. E poi si dialogava anche con le istituzioni romane, c'era la marmitta catalitica che venne introdotta in quel periodo, relazioni esterne, quindi un'attività assolutamente stimolante, io direi diplomazia privata, perché assolutamente, certo, così è stato.
È l'altra parte, l'altra facciata di quello di cui parleremo questa sera, la controparte se vogliamo, o il partner in alcuni casi per queste questioni di relazioni internazionali o di promozione.
Partner è la parola giusta, perché gli interessi sono davvero condivisi tra pubblico e privato. Nel privato ciò che contraddistingue l'azione del privato è una particolare sensibilità al risultato. Si deve assolutamente portare a casa il risultato, che deve essere un qualcosa di tangibile, non soltanto un pezzo di carta che introduca delle nuove situazioni, ma un risultato tangibile, quantitativo, perché in azienda tutto si basa su numeri. Numeri di fatturato, numeri di margini, numeri di quote di mercato, e quindi questo approccio concreto credo di essermelo portato fino anche dentro il ministero.
Questa tua attività diciamo precedente poi all'entrare in carriera, anche se avevi provato prima il concorso, non è frequentissima, però non è neanche del tutto sconosciuta a tanti colleghi, no?
Confermo, diversi colleghi hanno esperienze in azienda, anche in Fiat, o comunque in altri tipi di aziende, oppure esperienze in ONG, nel mondo delle Nazioni Unite. Quindi sempre più spesso mi capita di incontrare colleghi che hanno percorsi professionali precedenti all'entrata in carriera, e poi mettono a frutto tutto questo nella carriera.
Adesso avete già cominciato a capire perché poi c'è questa doppia faccia, questa conoscenza anche dei vari meccanismi e delle logiche che possono essere dietro una diplomazia che promuove, quindi una diplomazia che favorisce la crescita. Ma di questo parleremo immediatamente dopo il primo stacco musicale. E non vi ho detto qual è il tema della selezione di oggi. Oggi sentiremo soprattutto, anzi esclusivamente, fiati, quindi grandi musicisti che suonano strumenti a fiati. Iniziamo con un sax, in questo caso è il sax di Art Pepper, e il pezzo che abbiamo scelto per voi è You'd Be So Nice to Come Home. Questo era Art Pepper con questo You'd Be So Nice to Come Home. Art Pepper, sicuramente un grande sassofonista, purtroppo con una vita caratterizzata da tantissimi problemi legati all'uso di droghe. Certo non è l'unico, però senz'altro con dei pezzi bellissimi che ha inciso, che ci ha lasciato, fra cui questo che abbiamo appena ascoltato. Adesso ritorniamo alla nostra chiacchierata di oggi. Siamo qui con Livio Spadavecchia e il tema è diplomazia per la crescita, e abbiamo un po' percorso con Livio questo suo diciamo carriera iniziale svolta anche nel privato prima di entrare in carriera diplomatica. Dopo che sei entrato in carriera diplomatica, in quali sedi hai prestato servizio?
I miei primi incarichi sono stati al Ministero presso l'ufficio NATO, e quindi le problematiche dei Balcani, della stabilità nel
tipiche
sud-est
tematiche
Europa.
Politiche, diciamo. Questo.
Beh, politiche sì, ma indubbiamente però sempre con un approccio alla crescita. Vorrei ripeterlo questo e sottolinearlo, perché si lavorava sui Balcani, ma nelle politiche di adesione alla NATO c'erano delle roadmap che i paesi dovevano seguire, i paesi balcanici, per entrare, per essere ammessi nell'Alleanza Atlantica, ed erano tutte impostate a ristabilire situazioni di rule of law, imparzialità, crescita, quindi a riportare una stabilità nel paese, non soltanto la sicurezza, come poi terreno
quindi
di
creare
base.
Quelle condizioni che poi rendono possibile la crescita e anche gli scambi.
È proprio così. E poi nelle successive sedi che ho sono stato a Bogotà, in Colombia, quindi problematiche del Sud America, dove di nuovo la stabilità va riportata nel paese perché possa riprendere un percorso sano di crescita. Poi a Manchester, nella Inghilterra di Blair, che cresceva a tassi del 3-4% quando noi in Italia ancora arrancavamo, o direi già arrancavamo, e invece l'Inghilterra di quegli anni era assolutamente brillante. Anche quella è stata un'esperienza fantastica, perché l'Inghilterra ha tanto da insegnare, e quindi anche sotto questo aspetto il contatto con i Science Park, il contatto con le università, il confronto fra questi e gli interlocutori che arrivavano dall'Italia, c'era soltanto da apprendere cose nuove per portare del valore aggiunto affinché in Italia potessero beneficiarne di tutto questo. Quindi anche sotto questo aspetto è stato interessante. E dopo di allora, dopo Manchester in Inghilterra, sono rientrato al Ministero presso l'Ispettorato, e all'Ispettorato ho lanciato una iniziativa che ha vinto il premio Premiamo i risultati, che nel frattempo il ministro Brunetta aveva introdotto, ed era un'iniziativa di autocertificazione. Cioè ogni sede doveva elaborare uno schema di best practices e con degli indici riportare i risultati che concretamente raggiungeva su ognuno di questi percorsi, e questa auto-ispezione gli consentiva appunto di testimoniare a noi dal Ministero i suoi passi in avanti, i suoi miglioramenti, non soltanto in termini di sicurezza e di amministrazione, ma anche di efficienza ed efficacia. Queste non sono parole vuote, perché poi l'ambasciata riesce davvero a realizzare dei risultati concreti, come ho potuto verificare direttamente nella sede successiva a Pechino. Pechino è stata un'esperienza di vita, direi, ancor più che professionale, fantastica, per la concretezza certamente che c'era in tutto questo, ma ad un livello storico. La Cina nello scorso decennio ha attraversato una fase storica che la si leggerà ancora sui libri.
La si studierà come caso.
La si studierà sui libri.
Sì, sì, beh, questo della Cina sicuramente è un esempio particolarmente significativo, e forse ci può aiutare a comprendere, a spiegare meglio che cosa intendiamo per diplomazia per la crescita. In quale senso esiste, diciamo, un'attività diplomatica che può favorire la crescita? In che cosa si sostanzia?
Il Ministero degli Esteri svolge diverse attività, e fra le varie aree si occupa di attività politiche, culturali, scientifiche anche, ed economiche, quindi per la promozione. La diplomazia economica mira a tante attività, perché in ambito multilaterale, anche quando si discute il Made in Italy, le norme sull'etichettatura a Bruxelles, sono cose assolutamente importanti che contribuiscono anche quelle alla crescita.
E sono a tutti gli effetti diplomazia economica.
Assolutamente, e come. E tuttavia a Pechino ho sperimentato un tipo di diplomazia per la crescita che è assolutamente operativa. Nel senso che quando un'azienda distingue fra un marketing strategico e un marketing operativo, questo tipo di attività era proprio un accompagnamento che si svolge alle aziende, che si dà alle aziende per entrare in un mercato. Possono entrare anche da sole in un mercato, come spesso le PMI italiane fanno, perché le nostre aziende sono fantastiche in quanto a flessibilità. Ma tutto questo poi le rende anche un po' fragili quando non hanno un sistema dietro, e quindi la loro presenza in un mercato rischia di essere precaria, perché sono esposte a tanti rischi.
Quindi diciamo che l'azione una delle azioni che le ha ambasciato, la rete diplomatico consolare, può compiere è proprio nel senso di creare delle condizioni di maggiore sicurezza, di maggiore solidità di questa azione, che certe volte viene anche intrapresa in maniera indipendente dalle imprese.
Certo che viene intrapresa in modo indipendente, però ripeto, le espone al rischio di fragilità, mentre invece quando si riesce a fare sistema, e non è una parola vuota, si aggregano le istituzioni e le aziende e si entra in un mercato con più massa, con più peso, e ci si difende anche meglio.
Bene, riprenderemo questi aspetti di come può essere il supporto, il sostegno, l'accompagnamento istituzionale, soprattutto per le imprese, immediatamente dopo il prossimo pezzo. Anche qui parliamo naturalmente di un fiato, in questo caso passiamo a una tromba famosissima che è quella di Chet Baker, e il pezzo è Polka Dots and Moonbeams. Ed era l'inconfondibile tromba di Chet Baker con questo Polka Dots and Moonbeams. Purtroppo Chet Baker, anche lui caratterizzato come Art Pepper, da una storia difficile e totalmente legata all'uso massiccio di droghe, che poi lo portò anche ad una morte, diciamo, abbastanza in giovane età, in relativamente giovane età. Comunque è stato anche molto attivo in Italia, tra parentesi, Chet Baker per molti anni ha vissuto nel nostro paese, anche lo ricordiamo anche come cantante. È una vitalità nelle sue interpretazioni che purtroppo non corrispondeva alla stessa vitalità nel modo di vivere, o forse era troppo vitale per certi aspetti. Benissimo, riprendiamo il nostro discorso sulla diplomazia per la crescita con Livio Spadavecchia, e ci eravamo prima lasciati con l'importanza che ha l'azione istituzionale, l'azione di sostegno, di supporto, di promozione che può svolgere a livello istituzionale appunto anche la rete diplomatico-consolare, le ambasciate. Ma questa attività in che cosa si sostanzia? Da che cosa è caratterizzata?
Anzitutto un saluto di cuore a Chet Baker. Dunque l'ambasciata svolge diverse attività sul piano individuale e sul piano collettivo. Mi riferisco ad attività di tutela e promozione del Made in Italy. Sul piano individuale può rispondere delle istanze, delle esigenze che vengono manifestate da un'azienda di difesa, per esempio nel momento in cui si sente aggredita da un socio di joint venture che tende ad appropriarsi del marchio, l'ambasciata svolge un'azione di tutela in quanto contatta le attività politico-amministrative.
E cerca... sono competenti per poi, diciamo, applicare sul piano giuridico.
E beh, come? Perché in tanti paesi le norme spesso esistono sulla carta, ma la implementazione, l'attuazione rischia di essere a volte un po' arbitraria, e quindi il ruolo istituzionale nel contatto con le autorità locali può essere determinante nel far sì che la legge venga davvero rispettata e quindi un'azienda tutelata. Oltre ad attività di carattere individuale possono essere anche collettive, perché nel momento in cui più imprese, la prima, la seconda, la terza, manifestano una certa esigenza, lì si può intervenire in maniera collettiva, quindi aggregandole e portando avanti un'istanza collettiva a tutela dell'olio italiano, dell'olio d'oliva, a tutela del mobile italiano, a tutela di un settore intero.
In fondo, non di un singolo caso, ma proprio di un settore che subisce certi tipi di attacchi
È proprio così.
Contraffazioni, no? Perché poi c'è anche quell'aspetto. Poi penso che nella tua esperienza cinese questo fosse, non dico pane quotidiano, ma piuttosto frequente.
Sono paesi in cui si rischia di subire un attacco anche senza fondamento, nel momento in cui partono delle voci, partono delle campagne di stampa foraggiate in modo più o meno lecito, e la voce si corre rapidamente e rischia di danneggiare tutto il Made in Italy, ed è lì che l'ambasciata deve intervenire con assoluta prontezza. In questo caso posso menzionare l'esempio dell'olio d'oliva, perché quando è scoppiato un caso di attacco all'olio d'oliva in seguito degli articoli di stampa che erano apparsi in Italia, l'ambasciata è intervenuta organizzando un grande evento a cui hanno partecipato istituzioni dall'Italia giunte appositamente a Pechino, aziende giunte appositamente dall'Italia e autorità cinesi, in modo da chiarire tutto questo. Anzitutto sotto un profilo tecnico-scientifico, perché l'olio d'oliva italiano è assolutamente di qualità e non ce lo dovete attaccare. Dopodiché, una volta che si è lì, a questo si abbina anche un'azione promozionale, perché lì ci sono anche le aziende. Nel momento in cui si è mostrato che cos'è la qualità italiana, ebbene ci sono le aziende che dicono: se vuoi la qualità italiana è qui. Quindi nel momento in cui il mercato è comunque in una fase di forte crescita, perdere quote, a volte si può anche aumentare i volumi in un mercato che è di forte crescita, ma quando si perdono le quote e queste quote se ne appropria un altro diretto concorrente che è la Spagna, questo pregiudica molto il futuro della nostra industria.
E naturalmente un'azione del genere, che appunto in questo caso è a tutela di un settore, come tu dicevi, non può che essere intrapresa per essere solida e per essere credibile che da un'entità istituzionale, perché chiaramente se la stessa attività viene svolta solo dalle imprese magari ha un peso minore.
Assolutamente, il concetto di credibilità è fondamentale. La credibilità che può portare una istituzione nel momento in cui fa proprie certe istanze, nel momento in cui presenta ad esempio dei direttori generali che giungono appositamente dal Ministero dell'Agricoltura e dal Ministero della Salute italiano, questo significa che le nostre aziende non sono lì per barare, non sono lì per appropriarsi indebitamente di quote di mercato, ma sono lì per offrire la propria qualità. E un mercato che la vuole, la qualità, in questo modo ha modo di capire che cos'è qualità e quindi la compra.
Senti, questo esempio che abbiamo fatto è un esempio di reazione. Io direi dopo la prossima pausa musicale parleremo di quelli che sono invece vari esempi, varie attività di promozione in senso stretto, perché anche quelle sono estremamente importanti. Adesso lo strumento che ci aspetta nel prossimo pezzo musicale è un flauto. Un flauto non è spessissimo uno strumento usato nel jazz, ma ci sono alcuni artisti particolarmente noti per questo strumento anche nel jazz. Uno di questi sicuramente è Herbie Mann, e il pezzo che abbiamo scelto si intitola non a caso African Flute. Herbie Mann, African Flute, direi questo pezzo riassume bene un po' le caratteristiche di questo musicista, che ha sempre praticato questo jazz molto vicino alla world music. Abbiamo sentito qui naturalmente questi aspetti un po' etnici, appunto africani, ma anche molto vicino alle sonorità della bossa nova, e anche in questo è riuscito bene a miscelare questi aspetti in questo pezzo African Flute. Ritorniamo con Livio Spadavecchia sulla diplomazia per la crescita. Abbiamo parlato prima appunto di quali sono le azioni, le tipologie di azioni, di attività che possono essere messe in atto anche dalle istituzioni, dalla rete diplomatico-consolare, dai diplomatici. Però secondo me è molto interessante anche vedere quali sono le azioni di promozione, cioè come avviene la promozione di un settore, di un prodotto, diciamo più di un settore, o di un intero sistema, no, in un altro paese. Quali attività vengono svolte?
Dunque, intanto, fra le attività di promozione, l'ambasciata sempre agisce su istanza, su impulso di un'azienda, di un'associazione industriale, di un'impresa. Non si inventa le attività, per questo c'è l'ICE che ha i suoi piani promozionali. Ma quando l'ambasciata riceve una richiesta di intervento, lì si attiva e mette in atto le azioni opportune. Mi riferisco ad un'azienda meccanica, per esempio, che chiede di essere messa in contatto con grandi case automobilistiche. L'ambasciata crea questo contatto e accompagna l'azienda, che poi è diventata fornitore di questa casa automobilistica cinese. Aziende del settore farmaceutico, e in Italia il settore farmaceutico è tra i primi al mondo, chiedono di entrare nel mercato cinese e l'ambasciata le accompagna al Ministero della Salute, che organizza per loro un evento di carattere nazionale, e quindi hanno modo di presentare a tutti i responsabili ospedalieri in Cina di che cosa sono capaci di fare.
Ma se prendo questo esempio, che mi sembra interessante, questo della industria farmaceutica, per esempio, cosa succederebbe se l'industria farmaceutica tentasse da sola di fare questo tipo di azione? Andasse al ministero locale e dicesse: beh, io sono interessato a...
Dunque, soprattutto nei paesi emergenti, il ministero vuole, pretende che sia l'ambasciata a presentare una qualsiasi azienda. Non dialoga, non apre le porte ad un'azienda.
E perché questo?
Perché vuole che il proprio interlocutore si assuma ufficialmente delle responsabilità. C'è una serietà che noi a volte in Italia non ci rendiamo conto, ma l'ambasciata viene vista come davvero portatore di un interesse ufficiale, istituzionale, che l'azienda non è in grado di rappresentare.
Cioè, quindi, è anche un garante.
Assolutamente, proprio così, proprio così. E tuttavia anche è in grado di fare da tramite, perché l'ambasciata può aprire le porte a delle aziende portatrici di un know-how di qualità. E nel momento in cui si tratta di software, per esempio, per la gestione ospedaliera, e software per la gestione ospedaliera significa razionalizzare i costi, migliorare le prestazioni, questo significa portare qualità all'interno dei propri stessi servizi ospedalieri, quindi hanno tutto l'interesse, non ci stanno facendo una cortesia in seguito alle nostre pressioni, sono loro che anzitutto chiedono qualità.
Qual è il vantaggio di una simile operazione.
Un altro settore, per esempio, nell'alimentare, un grande evento realizzato in ambasciata proprio lo scorso anno sull'alimentare, mettendo assieme i grandi nomi dell'industria alimentare italiana, dai Barilla, Ferrero, fino alle piccole e medie aziende, e che è stato realizzato poi insieme a delle realtà cinesi e poi portate su un website cinese con un grandissimo, un fantastico successo di visitatori di questo website, perché la gente cerca la qualità e noi molto spesso non ci rendiamo conto che il nostro prodotto di qualità necessita di essere comunicato per essere apprezzato, perché altrimenti il consumatore cerca la qualità ma non sa che cos'è la qualità.
Senti, però hai parlato prima di piccole e medie aziende, le medie imprese, no? Che caratterizzano un po' la nostra economia, il nostro, diciamo, tessuto industriale e produttivo. Quanto è facile o quanto è complesso rappresentare, spingere, supportare, promuovere, usiamo il verbo che vogliamo, le piccole e medie imprese piuttosto che i grandi conglomerati?
Le piccole e medie imprese, intanto bisogna avere un database in ambasciata che ti dica chi sono e dove sono, perché in un grande territorio come la Cina arrivano, si stabiliscono, ma non avvertono l'ambasciata. Quindi anzitutto bisogna far gruppo. Nel momento in cui arrivano in un paese come la Cina e si presentano in un'ambasciata, questo ti consente di raggrupparle per settore, per territorio, e quindi avere consapevolezza della presenza italiana in un certo settore, così quando poi vuoi metterli assieme con una mailing list molto rapidamente le metti assieme ed organizzi l'evento. Quindi in questo senso non è mai facile, però sta al funzionario che se ne occupa frequentare le fiere, rompere le scatole, chiedere bigliettini da visita a tutti quelli che incontra e pian piano costruirsi questo database e aggiornarlo. Questa è l'azione quotidiana che è un must in ambasciata.
Diciamo che poi riprendiamo questo discorso, questo è un po' come localmente si contribuisce a fare sistema, no? Si cerca di mettere tutto insieme quello che è una realtà italiana, appunto anche che si può far forte di una certa qualità, per poi incidere ancora di più sulla possibilità di promozione, di presenza. e questo è sicuramente importante. Lo riprenderemo sicuramente questo discorso perché è molto ha molte sfaccettature, ma lo faremo dopo il prossimo pezzo in cui ritorniamo a un sassofonista famosissimo, è Sonny Rollins, e il pezzo si intitola Way Out West. Era Sonny Rollins con questo Way Out West, il suo sax. Sonny Rollins, fra i musicisti che ascoltiamo oggi, è l'unico ancora vivente, nato nel 1930, vivente e anche molto attivo, perché continua a fare concerti senz'altro, e se vi capita naturalmente non perdete l'occasione di andarlo a sentire, perché veramente è uno dei pilastri di questo strumento del sax. Benissimo, ci siamo lasciati poco prima di Sonny Rollins parlando di sistema, no? di fare sistema, in quel caso lo riferivamo alla necessità un po' di mappare, di conoscere tutte le imprese che sono italiane, che sono su un certo territorio, di cercare di farle metterle insieme laddove è necessario, anche per fare maggiore pressione, per fare maggiore impatto. Però in realtà fare sistema anche all'estero e presentare l'Italia presenta varie sfaccettature, non c'è solo la parte commerciale o produttiva, no? Quali sono questi elementi?
Proprio così, confermo assolutamente. Diplomazia per la crescita significa fare promozione in una prospettiva integrata di carattere sia in ambito commerciale, finanziario, in ambito turismo, investimenti, l'educazione e la cultura, la scienza, mettere assieme anche l'addetto scientifico, le università giocano un ruolo fondamentale, perché poi sono portatori della cultura, e la cultura per l'Italia significa capacità di innovazione, significa qualità, quindi tenere assieme le università in questo esercizio è fondamentale. Posso citare subito un esempio: l'Italia si muove sostanzialmente in 4-5 settori, anzitutto la meccanica, che fa il 40-50% delle nostre esportazioni all'estero, e poi il sistema moda, l'agroalimentare, il farmaceutico. Ebbene, sul sistema meccanico, per promuovere tante, soprattutto tante piccole e medie aziende meccaniche, è importante, ad esempio, creare un centro tecnologico, un istituto di formazione, e crearlo ex novo, che sia di matrice pubblica o privata, è un'operazione estremamente costosa. Se invece costosa e complessa, assolutamente. Se invece si fa leva su collaborazioni che le università già pongono in essere con altre università sul territorio all'estero, queste collaborazioni di università possono creare dei centri tecnologici che sono importantissimi, perché poi l'azienda meccanica italiana si avvale di standard tecnici che, dopo essere stati approvati, certificati, sdoganati dalle università, assumono una valenza quasi ufficiale, istituzionale. Non dimentichiamoci che il TÜV, che
quindi,
è l'organismo,
diventa quasi un canale privilegiato.
È proprio così, è proprio così. Il TÜV, che è un organismo privato di certificazione tedesco, in realtà gli standard tecnici che emana, che approva, che certifica, vengono poi approvati in tutto il mondo, proprio perché se ne riconosce la grande credibilità, affidabilità tecnica. E quindi, quando le università, in virtù delle collaborazioni che loro stabiliscono con enti omologhi all'estero, approvano dei centri di questo tipo, ne beneficia anche l'azienda e il Made in Italy in generale, perché l'azienda meccanica per il Made in Italy significa tantissimo, significa davvero il 50%, nonostante si pensi che tutto sia connesso alla moda. La moda è solo un elemento.
Sì, forse perché è più visibile.
Eh beh, assolutamente, però... certo.
No, ma questo concetto, naturalmente, appunto, di mettere a sistema e di avere questa visione, in questo non si può fare ricorso o riferimento alle singole aziende, non può che essere e che avvenire a livello istituzionale di avere questo tipo di possibilità. Ma come vengono fatti questi, diciamo, strategie, ragionamenti? È solo l'ambasciata, per esempio, che agisce in questi settori, o anche all'estero ci sono varie entità?
Si lavora insieme ad Enit, ICE, Camera di Commercio. Per fare un esempio ancora di un'azione integrata, gli studenti, l'attrazione degli studenti ha le sue caratteristiche, ma curiosamente muove una grossa parte di flusso di turismo. Il turismo individuale, molto spesso da questi paesi emergenti, è composto da genitori che viaggiano in Italia, in Europa, alla ricerca di un appartamento, cioè alla ricerca della città ideale in cui, nella cui università, il figlio dovrà poi iscriversi e passare i prossimi anni della sua vita. Quindi, curiosamente, l'Enit lo sa bene, gran parte dei visti turistici vengono rilasciati ai genitori di queste migliaia, perché quando parliamo di studenti che si iscrivono all'università italiana stiamo parlando di diverse migliaia, quindi la cerchia di familiari,
numeri consistenti, sono numeri grossi.
Devo anche menzionare l'esempio tedesco, perché muoio dall'invidia in quanto sono capaci di realizzare un qualcosa che è il nostro modello a cui tendere. A Pechino, a 100 metri dall'ambasciata, c'era il German Center, un grandissimo edificio di 27-28 piani, che racchiudeva nello stesso medesimo edificio uffici dell'ambasciata, la Camera di Commercio, l'help desk per la tutela della proprietà intellettuale, una clinica sino tedesca, quindi tutta una serie di servizi e di assistenza e consulenza alle piccole e medie imprese, che una volta che entrano, varcano l'ingresso di questo edificio,
devono solo andare in corridoi diversi per poter fare tutta l'attività che vogliono.
E quindi, quando si parla di un qualcosa di integrato, di fare sistema, lì il fare sistema è assolutamente concreto. I risultati, la Germania nel 2012, in Cina faceva 160 miliardi di dollari, l'Italia 40. Quindi i risultati poi corrispondono evidentemente agli investimenti che realizzi.
Sì, senz'altro è questo anche il nostro impegno nel fare sistema, non è solo un modo di dire, ma anche un modo di realizzare dei risultati, di arrivare a dei risultati che sappiamo che possono essere colti solo con questo tipo di impostazione. Sicuramente il lavoro che si sta facendo è in questo senso. Vediamo un attimo il prossimo pezzo musicale, è il momento di ascoltare un altro po' di musica. Rimaniamo sempre sul sassofono, in questo caso sentiamo Coleman Hawkins e il pezzo è April in Paris.
Thank you.
Sax in questo April in Paris. E riprendiamo questa ultima parte del nostro discorso sulla diplomazia per la crescita con Livio Spadavecchia. E abbiamo prima detto di questo concetto di tanti attori che no, si coordinano nell'attività di promozione, nell'attività di maggiore conoscenza di un paese, in questo caso l'Italia, in un altro paese. Ma come avviene questo processo, sia localmente che centralmente? Perché non è facile poi mettere insieme tanti attori istituzionali.
Beh, l'attività di raccordo è fondamentale, sia fra istituzioni che fra pubblico e privato. A Roma viene svolta dalla cabina di regia, perché formalmente è previsto che questo istituto raccordi varie amministrazioni e anche enti privati, come Confindustria sostanzialmente, nell'elaborare strategie che poi tocchino sia il commercio e gli investimenti che anche la cultura, la promozione del paese in generale. All'estero invece è l'ambasciatore che su di sé accentra per previsione normativa queste funzioni di raccordo e le accentra con estrema flessibilità, perché poi non dimentichiamo che il raccordo è necessario, ma è necessaria anche una grande flessibilità, e questo molto spesso è il valore aggiunto che mette l'ambasciata, perché nel raccordare all'estero ambasciata, ICE, Camera di Commercio, ENIT, associazioni industriali, mentre ciascuno di questi enti ha le sue procedure, l'ICE svolge fiere secondo proprie procedure, la Camera di Commercio anche e l'ENIT anche, l'ambasciata ha una capacità di azione, una flessibilità straordinaria, perché riesce a dialogare sia con enti istituzionali, sia con privati, riesce a svolgere attività di comunicazione che non sempre gli altri enti riescono a svolgere, perché quando l'ambasciata chiede di essere ricevuta dalle principali televisioni di Stato del paese in cui si trova, viene accolta con molto piacere e essere ospitati per un'intervista significa manifestare, quindi il raccordo che si è messo assieme con gli altri enti italiani, poi lo si proietta sul territorio locale.
Ma praticamente questo raccordo come avviene? Cioè, che cosa si sostanzia?
Lì c'è e ciascuno di questi enti ha i suoi programmi di attività, ma nel momento in cui ci si incontra, se si riesce a lavorare fianco a fianco, è naturale, se si riesce a lavorare fianco a fianco, non direi in un open space, ma comunque fianco a fianco quotidianamente, questo raccordo diventa assolutamente efficace. Comunque sia, anche quando ci si incontra periodicamente o comunque settimanalmente attorno ad un tavolo e ognuno partecipa con quello che sta realizzando e si cerca appunto di fare sinergie, non dimentichiamo che la stessa ambasciata al suo interno ha l'addetto scientifico, l'addetto della Banca d'Italia, il proprio ufficio commerciale, un help desk per la proprietà intellettuale.
L'Istituto di Cultura.
L'Istituto di Cultura, dici benissimo. Dici benissimo, anche l'Istituto di Cultura, perché davvero la cultura riesce a rappresentare la qualità storica del Made in Italy e quindi finisce per beneficiare anche ai prodotti, senza fare pubblicità in televisione, però la cultura italiana è un grandissimo vettore per il Made in Italy.
Senti, ma a Roma invece abbiamo parlato, c'è la cabina di regia, ma all'interno del Ministero, abbiamo accennato in passato, c'è una particolare struttura che si occupa di questi aspetti.
C'è la Direzione Generale per il Sistema Paese che quotidianamente è impegnata in questa azione di raccordo che, come dicevo, poi nel svolgere la proiezione esterna del nostro Paese si occupa di commercio, ma in realtà si occupa anche di cultura, di turismo, di questioni scientifiche, e la Direzione Generale per il Sistema Paese al proprio interno vari uffici, ciascuno competente per queste attività. E il bello è poi saperle accentrare e proiettarli in una maniera integrata, quindi il raccordo realizza un valore aggiunto proprio nel mettere assieme allo stesso tempo tutte queste varie diverse attività.
Bene, sicuramente le cose da dire sarebbero ancora molte e io ringrazio tantissimo Livio Spadavecchia per aver così fatto questa carrellata con noi. Siamo andati veloci, però anche portando tanti esempi che vengono dalla sua esperienza sul terreno, potremmo dire. Quindi questo è importante. Mi fa anche piacere che in questa puntata sono stati nominati varie altre parti, varie altre diplomazie, fra virgolette, diplomazia culturale, diplomazia scientifica, e che, di cui abbiamo parlato in altre puntate, quindi questo mi dà la possibilità anche di ricordare a tutti i nostri ascoltatori che chi vuole approfondire altri aspetti che poi si trovano in questo discorso di oggi della diplomazia per la crescita lo può fare riascoltando le puntate precedenti in cui altri colleghi hanno approfondito magari parti più specifiche, come dicevo prima. E tutto questo lo potete fare con l'accesso al sito diplomazie dintorni, tutto attaccato, .wordpress.com, dove sono disponibili le puntate precedenti. Scriveteci, come vi dicevo all'inizio della puntata, a diplomaziedintorni@gmail.com, e noi cercheremo nei limiti del possibile di trattare nelle puntate le cose che più vi interessano o rispondere anche alle vostre lettere. Tra un po' ci sarà una puntata completamente dedicata alle opportunità per i giovani e quindi molti di voi ci hanno scritto in questo senso, noi riprenderemo molto volentieri questo discorso. Adesso, prima di lasciarci, però, volevo segnalarvi, come spesso facciamo, un libro scritto, pubblicato recentemente da un diplomatico. Il libro si intitola Dharma Aperto, Dharma scritto con la DH, Dharma Aperto. L'autore è Fabrizio Petri ed è un libro un po' particolare perché tratta di questioni un po' anche filosofiche, di mondi lontani, di Oriente e di Occidente, un po' una riflessione sul mondo occidentale ma anche su tante realtà del mondo orientale. Si parla di Big Generation, si parla di Ginsberg, si parla di tanti altri filosofi e quindi è sicuramente un po' un'analisi che forse ci si aspetta di meno da un diplomatico, perché si aspettano spesso dei libri sulla politica internazionale, ma in realtà questo prova solo che ci sono tantissimi interessi, tantissime sollecitazioni. Fabrizio Petri è sicuramente un esperto di questi aspetti un po' psicologici e filosofici, tant'è che il suo primo libro, un suo precedente libro, non era il primo, si intitolava Karma Aperto. Allora, questo libro, appena pubblicato nel 2014 da Moretti e Vitali, si intitola Dharma Aperto, è di Fabrizio Petri. E con questo ci siamo ormai arrivati alla termine di questa puntata dedicata a diplomazia per la crescita. Io ringrazio ancora Livio Spadavecchia. Livio, grazie mille per essere stato qui con noi stasera.
Beh, Stefano, sono io che ringrazio te per la graditissima ospitalità e con l'occasione saluto anche tutti gli ascoltatori che hanno voluto seguirci e rivolgo anche i migliori auguri di una buona Pasqua, visto che ormai è alle porte.
Bene, auguri anche da me, da Stefano Baldi. Io naturalmente vi aspetto martedì prossimo, saremo qui come sempre per un'altra puntata di Diplomazia Dintorni e a questo punto non mi rimane che salutarvi e augurarvi una buona serata da Stefano Baldi e Diplomazia e Dintorni.
Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.